questo 9 maggio non capita in una contingenza evidentemente favorevole, anche se, come avete sottolineato voi, anche questo ha sottolineato un po' l'unità europea. Però è anche un 9 maggio che parla di speranza. Proprio in questi giorni stiamo finalizzando le proposte per il futuro dell'Europa elaborate dalla conferenza che ha lavorato per tutto l'anno, fra le quali abbiamo appunto molte proposte sulla democrazia europea, sull'istruzione e la cultura, sul ruolo dell'Europa nel mondo, che non è un ruolo di guerra, anzi è un ruolo di pace, un ruolo di esempio. Ricordiamo che dal 57 ad oggi questo che era il continente della guerra è diventato il continente della pace, quindi da questo punto di vista ci sono segnali di proposta. Poi anche dal punto di vista economico, con la programmazione 14-20 che sta finendo, con la 21-27 che sta partendo e con questa iniezione, diciamo, di coraggio e di soldi fatta col Next Generation, in cui abbiamo sostituito all'austerity invece un investimento nei vari paesi, devo dire che è un momento, una grande occasione per l'Europa, un momento di grande sviluppo.
Ecco, al di là della, oltre al discorso della pace, c'è la priorità del lavoro. Davvero si possono creare condizioni per posti di lavoro di qualità, recuperare questo in Europa?
Beh, assolutamente sì. Quando andammo a Bruxelles in quella primavera del 2020 e inventammo quello che io continuo a voler chiamare il Next Generation, che poi abbiamo declinato a livello nazionale col nome di PNRR, ma PNRR è uno strumento tecnico, appunto è un piano. La vera scommessa è Next Generation, è il suo nome, uno strumento rivolto alle nuove generazioni che chiaramente nel momento in cui mette a disposizione risorse vuole declinarle sulle professionalità, sul lavoro. Non è un mistero che in Italia, anche lo stiamo vedendo, si stiamo creando una serie di nuove posizioni, una serie di possibilità per far sì che questi soldi vengano incanalati nella maniera migliore. Quindi da questo punto di vista sicuramente anche la nostra conferenza ha fatto delle proposte in questo senso, all'interno della rubrica un'economia più forte, la giustizia sociale e occupazione. Ci sono quasi 10 pagine di proposte in cui sostanzialmente tutti i cittadini, declinati in maniera diversa fra universitari, fra studenti e altri, hanno, diciamo, declinato quelli dello sport. Si parla di mercati del lavoro inclusivi, proprio il nome della proposta in questo senso.
Ecco, Tuffarelli,
politiche sociali più robuste.
Tuffarelli,
si parla di proposte su politiche fiscali e di bilancio. Insomma, diciamo, c'è una grandissima mole di proposte che poi il 9 maggio verranno discusse e in seguito verranno declinate dagli Stati membri.
C'è il timore, diciamo, tra la popolazione che il grosso impegno, anche economico, per l'Ucraina possa spostare risorse. È un discorso un po' triste, però facciamolo, perché nella sensibilità delle persone c'è.
Beh, questo, allora, qualunque tipo di crisi, adesso stiamo parlando dell'Ucraina, qualunque momento evidentemente prevede un riassetto e una riprogrammazione di alcune risorse. Questo succede sempre. Però ecco, ricordiamo che questo intanto ce lo possiamo permettere in quanto ci sono tante risorse stanziate. Io mi soffermerei più su quella stagione che abbiamo inaugurato, una stagione di solidarietà generale dei paesi che emettono appunto delle obbligazioni per finanziare l'intera Europa, la creazione di un, diciamo, di un primo nocciolo di debito comune. Ecco, io lavorerei più su questo, più sul fatto che poi questo bisogna utilizzarlo per la situazione ucraina. Anzi, paradossalmente, il fatto di avere a questa disposizione queste risorse è una cosa che ci ha facilitato anche nel dare una risposta comune. Ricordiamo che l'Europa continua a procedere in maniera molto unitaria. Questo è un segnale che nessuno, neanche alcuni dei cittadini europei, si aspettavano.
Ecco, soffermiamoci un momento su questa questione del debito comune, perché è uno snodo veramente importante, come dire, un salto di qualità.
Sì, questo è un salto di qualità perché Ricordiamo che quando abbiamo avuto la prima crisi, cioè una delle prime crisi importanti, durante la prima crisi importante degli anni 2000, quella che noi chiamiamo adesso convenzionalmente la crisi degli anni 10, no? E la crisi economica, la reazione dell'Europa fu una reazione basata fondamentalmente sull'austerity, no? Quindi sostanzialmente un'austerity che trovò anche dei problemi, perché rischiamo pure di perderci qualche paese. Ricordiamo la reazione greca, ricordiamo quei mesi molto difficili del governo Tsipras, delle dichiarazioni del ministro Varoufakis, insomma sono per chi si occupa d'Europa sono molto, molto forti nella memoria. Ecco, il fatto che dopo 10 anni alla crisi Covid-19 si reagisce in una maniera diversa e diciamo in pochi giorni si trova il modo di stanziare una cifra importante come questi 750 miliardi del Next Generation. È vero che 1/3 sono grant e 2/3 sono prestiti, però comunque è una cifra molto rilevante che in molti paesi raddoppia e tripla addirittura quella che è la cifra che hanno normalmente a disposizione con la programmazione. Ecco, ricordiamo che questi soldi vanno anche coordinati con la programmazione ordinaria 21-27. La virtù degli stati si misura appunto nel fatto di coordinare gli interventi e vedere cosa si deve fare con quali soldi. Ecco, questa sarà una cosa veramente importante, perché ricordiamo che noi abbiamo chiuso i tavoli della programmazione 21-27 nel dicembre 2019 e quindi chiaramente avendo invece aperto diciamo il fronte Next Generation nella primavera del 20, molte di queste attività vanno evidentemente coordinate.
Ecco, diciamo, pronunciamo una parola chiave che è quella della difesa. Davvero sì. Questa crisi drammatica dell'Ucraina può spingere l'Europa a fare passi avanti della difesa comune?
Ma la politica estera e difesa fu diciamo la prima riflessione che l'Europa fece nel fine degli anni 50. Poi ci rendemmo conto immediatamente che gli strascichi della Seconda Guerra Mondiale, i rapporti tra gli stati, l'enorme disuguaglianza per quanto riguardava diciamo le forze disponibili, anche perché fra le sanzioni ai paesi che avevano perso la guerra c'era quella di distruggere le loro forze militari, impediva in quel momento una politica estera e di difesa particolarmente coordinata, e quindi siamo andati avanti con una serie di rinvii. Però devo dire che anche in altri momenti della storia europea, quando anche abbiamo adottato delle cooperazioni rafforzate, anche in Kosovo e in altri paesi, ci sono stati comunque dei segnali di forze comune, di difesa comune. È chiaro che per molti anni si è un po', diciamo, giocato nell'ambiguità fra la difesa comune europea e la NATO, però sono due cose completamente diverse, anche con componenti diverse, anche con mission completamente diverse. Adesso, davanti alla aggressione russa, quindi alla crisi ucraina, stiamo sicuramente facendo dei passi. Ecco, però non è uno strumento che si attiva in 2 giorni, insomma, sono accordi tra gli stati abbastanza complessi, però diciamo che sicuramente siamo, se non altro, sulla strada di fare una riflessione comune su questo problema e quindi anche di lavorare su un bilancio diretto in questa situazione.
Ecco, però le chiedevo, dal suo punto di vista, secondo lei sono soltanto dichiarazioni di principio o davvero ci può essere una consapevolezza nuova della necessità di una difesa comune?
Ma diciamo, allora faccio un discorso un po' generale, nel senso che tutte queste che sono le riforme dell'Unione, la transizione energetica, la transizione digitale, sono state accelerate per esempio dalla crisi di Covid-19. Stessa cosa per quanto riguarda la difesa. Il concetto di autonomia strategica dell'Unione rispetto ai partner è un tema di riflessione che noi stiamo affrontando già da un po' a livello dei tavoli di Bruxelles e anche a livello dei tavoli nazionali. Quindi ecco, il fatto della crisi ucraina può accelerare questo processo, però la bussola strategica, l'autonomia strategica dell'Unione sono dei concetti che noi abbiamo già sul tavolo da parecchio tempo, tant'è vero che i primi strumenti si stanno adottando proprio in questi giorni nei vari consigli. Cioè io di autonomia strategica, io personalmente che sono rientrato nelle mie funzioni da 2 o 3 anni, ce ne occupiamo già da parte dall'inizio del mio mandato, insomma, quindi è un argomento che è sicuramente all'oggetto dell'attenzione. Poi evidentemente al grande pubblico diventa noto nel momento in cui voi della stampa ci aiutate a parlarne, quindi sostanzialmente riusciamo a rendere dotti tutti i cittadini sullo stato dei lavori.
Ci dice qualcosa di più di questi piani?
Ma il piano, l'autonomia strategica è il piano sostanzialmente di rendere l'Unione Europea appunto autonoma da un certo punto di vista rispetto alle altre potenze, che è molto molto modificato l'aspetto geopolitico negli anni, e quindi è un'Unione che è da un certo punto di vista più grande e da un certo punto di vista più coesa, così come sta lavorando sul Fit for 55, sulla riduzione delle emissioni, pur essendo coscia che non è lei il problema del mondo da questo punto di vista, perché evidentemente incontra poco, però sta lavorando per costruire un'autonomia e una sua posizione. Nello stesso senso, a livello di appunto lavoro in comune per creare sostanzialmente un nocciolo duro importante, stiamo lavorando su quelli che sono i tavoli di difesa e politica estera, con tutti i limiti, perché evidentemente questi sono i temi più sensibili per paesi che hanno delle sensibilità differenti. Però ecco, faccio un esempio: l'altro giorno parlavo con dei ragazzi all'università. Noi adesso finiamo i lavori della conferenza e affidiamo le nostre riflessioni alla presidenza ceca, quindi sostanzialmente a un paese che fino a 30 anni fa era inimmaginabile che fosse proprio coinvolto a lavorare su questi temi. Ecco, questo non è poco. Il fatto di considerarlo normale, perché diamo per acquisito che questi paesi lavorino insieme a noi, è importante, è giusto darlo per acquisito, però insomma, bisogna anche un po' riflettere sui passi fatti dall'Unione in questo senso in questi anni.